Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Affrontiamo con verità, con semplicità, con autenticità questa pagina della scrittura così terribile che la Bibbia ci propone e non ha paura di proporci. Cerchiamo di comprenderla, così come abbiamo ascoltato domenica il rimprovero rivolto a Davide, che sappiamo aveva ucciso il suo generale e gli aveva portato via la moglie. Oggi un'altra vicenda del genere, sebbene su un piano diverso. Allora noi cosa possiamo capire, come dobbiamo interpretare questa pagina? O come un fatto lontano, accaduto nel tempo, che può servire a noi come una specie così di monito, di resoconto drammatico, come un fatto che accade nel giornale, no? La moglie ha ucciso il marito ha ucciso la moglie. Alla fine sentiamo che sono cose che non ci riguardano, non ci toccano, perché noi ci sentiamo migliori, non sentiamo che saremmo capaci di fare una cosa del genere. Oppure invece possiamo leggere questa pagina come un insegnamento valido in tutti i tempi e soprattutto, io direi, come una luce che Dio vuole donarci per farci capire come siamo noi. Cioè, invece di pensare a Naboth, invece di pensare ad Acab, invece di pensare a Jezabel, pensare a noi. Cercare di capire come questa pagina può illuminare il nostro quotidiano. Perché io penso che solo per questo motivo la scrittura trasmetta queste cose. La Sacra Scrittura non trasmette solo verità sublimi, verità inaccessibili, cose strane. Parla della vita reale. Questa pagina che abbiamo ascoltato potrebbe essere una pagina di un'attualità super, una super attualità. Perché di che cosa si parla? Di una cosa che accade tutti i giorni. C'è un uomo, un potente, addirittura re, che desidera comprarsi una vigna, espandere il suo territorio. No? Pensiamo a quelli che vogliono costruire gli ecomostri oppure che fanno le case abusive, a questi imprenditori che poi cercano di mandare in Parlamento dei rappresentanti perché si possono fare delle leggi speciali. Ecco, allora pensiamo a questa pagina. C'è questo re che vuole comprare la vigna, poveretto, ha questo desiderio. Farò un orto, confina con la mia casa, dice io ti do i soldi che vuoi, te ne do anche di più, te la puoi andare a comprare da un'altra parte. Insomma, non è che volesse portargliela via, no. E quell'altro dice, oh no, figurati, questo qui è dei miei nonni, dei miei padri, vedete le varie passioni che si muovono, no? E allora questo si rifiuta e torna a casa e va un po' in depressione. Per una vigna poi, non era un gran re, no? Pure un re del popolo eletto. Compra la vigna, per quello si rifiuta, va a casa e va in depressione, perché di questo si tratta. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non voleva mangiare. La moglie combina questa tresca. Manda le lettere, prende il sigillo, si sostituisce al re. Chissà quante ne accadono di queste cose, eh? Dicono che sempre dietro un grande presidente, un grande re, un grande personaggio, c'è sempre una grande donna che muove le fila. E allora organizza questa trama e quindi, come abbiamo ascoltato, si trovano due disposti a testimoniare il falso e quindi uccidono questo poveretto che aveva avuto l'unica colpa di non voler vendere un suo bene. Poi sappiamo che fine farà Jezabele, perché era quella che poi aveva introdotto gli idoli. Ma la scrittura perché ci racconta questa cosa? Per farci vedere come noi siamo abitati dal male. ci mette in guardia perché noi possiamo prendere delle distanze dalle nostre passioni. Ci invita a scoprire se per caso in noi non avvertiamo questi meccanismi che si presentano, che si propongono. Se anche noi a volte non siamo tentati di fare carte false, magari in modo diverso, magari non uccidiamo fisicamente nessuno, magari non lo facciamo perché abbiamo paura delle conseguenze, però dentro il nostro cuore possono essere questi sentimenti. Cioè io credo che dobbiamo prendere con molto realismo e molta attenzione, molta serietà questa pagina, che ci parla del nostro mondo. Questo è il nostro mondo. Chissà quante ce ne sono di queste cose. Non sentiamo forse nel giornale continuamente di queste lobby, di questi gruppi di pressione che cercano di asservire la realtà ai propri fabbisogni, alle proprie comodità. Ci sono solo due modi di essere nel mondo. O c'è questo in cui al centro c'è il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra pretesa che tutto avvenga sempre secondo le nostre aspettative, secondo quello che noi abbiamo pensato essere un bene per noi. E c'è il modo invece alternativo, opposto, che è quello del cristiano che abbiamo ascoltato nel Vangelo attraverso uno degli insegnamenti che ci ha dato Gesù nel discorso della montagna. Se uno ti dà uno schiaffo, porgigli l'altra guancia. Se uno ti vuole togliere la tunica, dagli il mantello. Se uno ti vuol costringere a fare un miglio, tu fanne due. Pensate a Jezabele, a Naboth, a quelli là, se uno faceva un discorso del genere, diciamo, ma tu sei scemo, tu sei pazzo. Perché bisogna essere un po' pazzi per essere cristiani. Bisogna essere un po' folli per vivere il Vangelo. Se non siamo folli, non viviamo il Vangelo. Viviamo un pasticcio, quello che chiamo il fritto misto, con tante cose e però non risolviamo niente. Rimaniamo quello che siamo. La salvezza è entrare in un altro mondo. Quando si parla del regno di Dio, di cosa si parla? Di un altro mondo. E si entra in un altro mondo con un altro cuore, con un'altra mentalità, con un altro stile di vita. Altrimenti si rimane sempre in questo mondo. Allora, un giorno, sentendo queste parole, uno scriba e ha detto: ma queste parole sono dure, ma allora chi si può salvare? Il Signore ha detto: è impossibile agli uomini. Sì, ha detto, hai ragione, è impossibile agli uomini, ma tutto è possibile a Dio. E allora ritorno all'esortazione iniziale dell'Eucarestia. Che cosa serve l'Eucarestia? Non è una preghiera compensatoria, non è un anestetico, non è un energetico. L'Eucarestia è la possibilità che noi abbiamo di ricevere la stessa vita di Gesù, di ricevere in concreto la possibilità di liberarci da questi schemi mentali descritti nella prima lettura, che sono schemi mentali egoistici, egocentrici, dove genera l'invidia, l'arraffamento, i soldi, la menzogna, l'inganno, e invece rivestire una mentalità nuova. Ecco, l'Eucaristia serve solo a questo. L'Eucaristia serve solo a darci un cuore nuovo. Se noi non vogliamo ricevere il cuore nuovo, se noi non vogliamo cambiare la nostra mentalità, mangiamo semplicemente un pezzettino di pane, beviamo un pochettino di vino e basta. E non succede niente. Non succede niente. Noi siamo venuti in un modo, usciamo nello stesso modo e continuiamo a vivere allo stesso modo. Se invece noi nell'Eucarestia supplichiamo il Signore, lo invochiamo come mendicanti, gli chiediamo di darci il suo spirito, la sua grazia, gli chiediamo di cambiare lui il nostro cuore, e allora piano piano, giorno dopo giorno, usciremo trasfigurati. E riusciremo a fare e a essere e a vivere quello che oggi a noi sembra impossibile. Perché è per noi impossibile. Ma tutto è possibile a Dio. E allora continuiamo l'Eucaristia, adesso con un momento di preghiera, dove invochiamo al Signore proprio di donarci questo cuore nuovo.